Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla straordinaria figura di Santa Veronica Giuliani, Vergine Clarissa. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Santa Veronica Giuliani, il cui nome di battesimo è Orsola, nacque a Mercatello nel Ducato d'Urbino il 27 dicembre 1660. Suo padre, Francesco Giuliani, era uno degli uomini più distinti e onorati del paese. Sua madre, Benedetta Mancini, era una donna di grande fede e di tenera pietà. Vigilava attentamente nel formare i figli alla pratica delle virtù. Dio aveva benedetto il loro matrimonio col dono di 7 figlie, di cui 2 però morirono ancora in tenera età. E ben presto anche la madre cadde gravemente ammalata, tanto che sentendosi ormai prossima a morire, chiamò le 5 figlie rimaste presso il suo capezzale, volle dare loro gli ultimi avvertimenti e consigli materni e quindi additò loro le piaghe del Salvatore come loro rifugio durante la vita, lasciando a ciascuna di esse per testamento una di queste sacratissime piaghe del Signore. E Orsola, la più piccola, di soli 4 anni, ebbe in dono la piaga del divino costato, quella più vicina al cuore di Cristo. Ed è interessante vedere come tutte e 5 le figlie si doneranno al Signore, 4 nella vita religiosa e l'altra nella casa paterna, osservando la regola del terzo ordine. Comunque, fatti insoliti e straordinari si verificarono da subito nella vita della nostra santa, fatti che sanno dell'incredibile se non fossero testimoniati più tardi dalla stessa santa nel suo diario, scritto in obbedienza ai suoi direttori spirituali, o dalle sue sorelle, o comunque da testimoni degni di fede che hanno testimoniato, lasciato la loro testimonianza durante i processi canonici. Sin dalla nascita, il mercoledì, il venerdì e il sabato non prendeva dalla madre che pochissime gocce di latte, tanto che la madre, per sgravarsi dal peso, era costretta ad allattare altri poveri bambini del paese, senza che Orsola manifestasse per questo mai il minimo segno di gelosia. Cioè, è come se sin da piccola, dall'infanzia, osservasse il digiuno, mercoledì, venerdì e sabato. A soli 5 mesi prese a camminare per recarsi a venerare un quadro raffigurante la Santissima Trinità. Aveva appena 1 anno e mezzo quando, portata in braccio da una serva che si recava a comprare dell'olio, ammonì il negoziante poco onesto, dicendogli: «Fate la giustizia, che Dio vi vede». A 2 o 3 anni cominciò a godere frequenti visioni di Gesù e Maria che le sorridevano e le rispondevano dalle immagini appese alle pareti di casa, mentre ella esclamava: «Gesù bello, Gesù caro, io ti voglio tanto bene». Anzi, spesso supplicava la Madonna che teneva Gesù in braccio di dargli quel pargoletto che potesse stringerlo anche lei. Durante la messa, al momento dell'elevazione, nell'ostia vedeva quasi sempre Gesù che l'invitava a sé. Oh bello, gridava la piccola e si slanciava verso l'altare. Quando il sacerdote portò il viatico a sua madre morente, vedendo l'ostia sfolgorante di luce a mani giunte, supplicò il sacerdote: «Date anche a me Gesù». Dopo che la madre si fu comunicata, le si pose accanto sul letto, esclamando: «Oh, che cosa bella avete voi avuto, mamma! Oh, che odore di Gesù!». Nel suo diario scrive che, sentendo un giorno verso i 3 anni leggere la vita di certi martiri che erano stati gettati nel fuoco, sentì in cuore un grande desiderio di patire anche lei per amore di Gesù, e così mise di proposito le mani in un coccio di fuoco, col pensiero di voler bruciare come martiri. e ne soffrì il male senza alcun lamento, anzi con un intimo contento. Un'altra volta è la stessa santa che scrive nel suo diario: essendo pure in età di circa 3 o 4 anni, sentendo leggere il compendio della vita di Santa Rosa da Lima, sentendo quelle sue grandi penitenze, venne voglia anche a me di fare come faceva lei, e tra le altre cose che io la volevo imitare in quelle sue discipline. Ma perché non avevo con che battermi, mi cavavo lo zinale, facevo più e più nodi alle bindelle di esso, e poi mi mettevo dietro qualche porta e mi battevo. Un'altra volta, sentendo che la detta santa, essendosi chiusa strettamente un dito sotto il coperchio di una cassa, si ferì malamente, anche di questo me ne venne voglia, benché non mi dava cuore di farlo apposta. Il Signore però lo permise quando non vi pensavo. Stando io una mattina scherzando con le dita dietro una porta di casa, non m'abbadavo di mettere le dita nella fessura di essa, ed appunto mi pare che in quell'istante io pensassi a quel gran male che si fece Santa Rosa. Mentre così pensavo, una delle mie sorelle vide entrare dalla porta un gran cane. Ella ebbe timore di esso, non s'avvide che io ero là dietro, serrò la porta di schioppo e mi colse un dito dentro. La quale, avvedutasi di ciò, subito aprì la porta e cominciò a piangere fortemente, con dire che aveva ammazzato una sua sorella. Io dicevo che ella tacesse, che non era niente, ma pensate, vedendo la gran quantità di sangue che usciva, ogni volta gridava più forte. Io non dicevo niente, solo mi pare che sentissi un certo gusto per accompagnare il male di quella santa. Un giorno parevemi sentire che detta santa portava una pesante croce. Io ancora volevo portarla, ma non sapevo come mi fare. Presi 2 legni e feci una croce, ma pensate, non potevo portarla. Ad ogni passo ero per terra. Di queste cose ne facevo più e più. Quindi vediamo come sin da piccolissima fu baciata da grazie straordinarie, per cui si sentiva trasportata a donarsi interamente a Gesù, anzi di imitare i santi più grandi nel soffrire per amore suo. Sentiva anche una gran compassione per i poverelli, ai quali donava generosamente quello di cui disponeva. Scriverà più tardi: «Mi pareva di vedere Nostro Signore quando vedevo essi». Intanto, più passavano gli anni, più cresceva in lei la brama di fare la prima comunione, e supplicava la Madonna: «Datemi cotesto vostro figlio nel cuore, io sento che non posso stare senza di lui». Il 2 febbraio 1670 fu finalmente soddisfatta. A Piacenza, dove suo padre si era trasferito in qualità di sovrintendente alle finanze presso la corte del duca Rannunzio, poté ricevere la comunione. Gesù le disse: «Pensa a me solo, tu sarai la mia sposa diletta». Soprattutto dopo la comunione la sua anima si accendeva allora tutta di un fuoco celeste che la consumava. Attenta alle chiamate di Gesù, si sentiva crescere sempre in più nel cuore il desiderio di divenire sua sposa. Ma era la prediletta del padre che l'avrebbe voluta tenere sempre vicino a sé. Essendo molto ricca di doti e bella d'aspetto, molti contendenti l'avrebbero voluta per sposa, e Francesco Giuliani fece di tutto per spingerla al matrimonio. Tanto che, visto in lei il desiderio di farsi monaca, la inviò a Mercatello da uno zio perché la dissuadesse. Ma la voce di Gesù l'attraeva più di tutte le lusinghe attrattive del mondo che le venivano offerte. Anche il confessore cercò di dissuaderla, mostrandogli Francesca Romana come una grande mistica che si era fatta santa pur restando nel mondo, ma lei si sentiva attratta alla vita religiosa. Dopo lunghe opposizioni, anche in seguito a una misteriosa malattia che la colpì, il padre finì col cedere e aderire ai suoi voti, permettendogli d'andare dove il Signore la chiamava. La sua puerizia, adolescenza furono senz'altro contrassegnate da una serie di grazie straordinarie, ma non furono che preludi dei favori senza misura che riceverà una volta entrata in religione. A Città di Castello vi era un monastero di cappuccine che osservavano la prima regola di Santa Chiara, quindi quella più austera, quella originale. La nostra santa vi prese l'abito il 28 ottobre 1677 e ricevette il nome di Veronica, un nome profetico che annunciava come ella avrebbe dovuto diventare un'immagine vivente di Gesù crocifisso. Cioè, come Gesù ha lasciato impresso il suo volto nel sudario della Veronica, così la nostra santa avrebbe dovuto essere lei stessa un'immagine vivente del Cristo crocifisso. Sin dal primo giorno in monastero, ella adempì i doveri del nuovo stato con umile coraggio, con dolce gioia e con amabile modestia. Non di meno, dure e crudeli tentazioni dovevano mescolarsi con queste intime gioie del noviziato. Il demonio l'assalì con violenza e adoperò contro di lei tutto il suo furore. E non potendo scuoterne la costanza, tentò uno stratagemma per farla espellere dal monastero. Il diavolo prese l'abito e la figura di Santa Veronica, e così contraffatto andò da una religiosa a dire tutto il male possibile della maestra delle novizie. Ma Dio permise che questa astuzia infernale fosse scoperta. In mezzo ai più terribili assalti del nemico, l'umile vergine ricorreva al Signore, alla Madonna, e il soccorso celeste non si faceva aspettare. Un giorno le apparve il divino Salvatore carico della croce e le disse con amore: «Vedi, figlia mia, questa croce? Essa è anche più pesante della tua». Il primo novembre 1678, giorno in cui la Chiesa celebra la festa di tutti i santi, Veronica fece la sua professione solenne, obbligandosi a farsi santa anch'ella, e compì quest'atto con grande trasporto. Ogni anno, per il resto della vita, celebrò l'anniversario di questa consacrazione al suo Dio con grande allegrezza. Era il suo giorno, il giorno in cui il Signore l'aveva accettata per sua serva, sua figlia e sua sposa, il giorno in cui se l'era fidanzata per l'eternità. Ammessa nella famiglia francescana, quindi con i voti solenni, la prima cura di Veronica fu di divenire una vera figlia di San Francesco e di Santa Chiara. Si applicò subito ad osservare fedelissimamente la regola fin nelle più piccole pratiche della comunità, e questo fu per lei il principio della sua perfezione e il mezzo di piacere a Dio e meritare le sue grazie. La regola, infatti, è la base, dice il biografo, dell'edificio spirituale, e fuori di essa tutto è illusione. Cioè, uno può fare anche i più strepitosi miracoli e può avere chissà quale visioni, ma se non compie la volontà di Dio, che in questo caso è espressa dalla regola, a nulla giova. Il fervore di Veronica fu tale sin dal principio che ella praticò tutte le virtù religiose in grado eroico. Si applicava all'orazione con un fervore angelico, e allora appariva sollevata al di sopra di questo mondo, rapita in Dio e inebriata delle sue più soavi delizie. Al fine di unirsi più intimamente a lui, umiliava il corpo con vigilie e discipline, lo caricava di catene e inventava mille modi per tormentarlo e affliggerlo al fine di farne una vittima simile alla gran vittima del Calvario. Ecco, non era una ricerca della penitenza per se stessa, ma vedeva come la penitenza piaceva al Signore, la rendeva più conforme a Lui, la purificava, la liberava dalle imperfezioni, le otteneva le grazie per lei e per i peccatori. Fra le virtù che si manifestarono sin dal principio nella nostra santa, senz'altro risplendete tra tutti l'obbedienza, la totale dipendenza dai suoi direttori spirituali. Nel mondo non aveva detto mai niente ai suoi confessori, né dei doni soprannaturali onde la favoriva, né degli assalti che le dava il demonio, ma divenuta religiosa capì a quali deplorevoli illusioni, a quali pericoli è esposta un'anima che si regola secondo il proprio giudizio, e quindi fece proposito di tutto sottomettere, il bene come il male, le tentazioni e i favori, al giudizio delle sue guide spirituali. E con ciò era tolto al demonio, dice il biografo, ogni modo di farla cadere nel laccio dell'orgoglio e delle illusioni. Non vi fu astuzia che lo spirito delle tenebre non adoperasse onde persuaderla sotto i più speciosi pretesti che doveva tacere, ora questa cosa, ora quell'altra, dicendole che era follia mettersi sotto la direzione di un confessore sfornito di prudenza e di discrezione, e che piuttosto si sarebbe liberata dalle sue pene col non manifestargli più nulla. Ma la santa non cede mai alle insinuazioni del tentatore. Il Salvatore intanto l'aveva preparata con questa fedeltà a ricevere grazie sempre più grandi, sempre più insigni. Prima la sottopose ad atroci prove e poi la consolò con speciali rivelazioni. Ecco come ella racconta uno dei rapimenti di questo primo tempo della sua vita religiosa. Mi sembrò di vedere Nostro Signore con la croce sulle spalle, che mi invitava a dividere con Lui quel prezioso carico. Quell'invito mi fu fatto per ispirazione piuttosto che con le parole. Io provai un ardente desiderio di patire e mi sembrò che il Signore piantasse la sua croce nel mio cuore e con ciò mi facesse conoscere il prezzo dei patimenti. Ecco come ne fui istruita. Io mi trovai come circondata da ogni sorta di pene e nello stesso momento vidi queste pene trasformate in gioielli e in pietre preziose, tutte tagliate in forma di croce. Mi fu nello stesso tempo rivelato che Dio non voleva da me che pene, e allora la visione scomparve. Quando fui ritornata in me, sentii nel mio cuore un'acuta pena che non mi ha più lasciato, e il desiderio che avevo di patire era così vivo che avrei volentieri affrontato tutti i tormenti immaginabili. Da quel momento in poi ho sempre avuto sulla bocca questa parola: la croce e i patimenti sono veri tesori e pure gioie. Ecco, questa santa gli era stato mostrato quanto fosse preziosa la croce, i patimenti, le sofferenze anche più piccole che noi abbiamo in questa vita. E questo è per noi di ammaestramento. Anche noi dobbiamo saper far fruttificare le prove, le tentazioni, i sacrifici, le difficoltà che inevitabilmente abbiamo lungo il corso della nostra vita. Fruttificarle offrendole a Gesù. Quell'offerta unita all'offerta di Gesù la rende una croce preziosa agli occhi del Padre e ci ottiene grazie per noi e per il mondo. Fu impressa visibilmente in quel mentre la forma della croce nel cuore di Santa Veronica, come si poté accertare dopo la sua morte. Infatti venne aperto il cuore e furono trovati dentro disegnati simboli della passione, un fatto unico e straordinario. In tutto il corso della sua vita religiosa ella portò il sacro peso della croce e quando segnava il suo nome vi aggiungeva il titolo di figlia della croce. Veronica, figlia della croce. Ma non finiscono qui i favori riservati alla fedele sposa di Gesù. La vedremo unirsi al suo sposo crocifisso per quanto è possibile a creatura umana, ricopiare in sé la sua divina sembianza e trasformarsi in certo modo in lui. Nel 1693, all'età di 33 anni, ebbe per la prima volta la visione di un calice misterioso, che ella conobbe essere il presagio dei patimenti che avrebbe dovuto sopportare per diventare simile al suo sposo. E questa visione le fu ripetuta negli anni in diverse maniere. Trovandosi un giorno in estasi, le fu mostrata una coppa misteriosa piena d'un liquore, la cui vista eccitava in lei una somma ripugnanza e nello stesso tempo un vivo desiderio di dissetarsene. Gridava: «Quando verrà, o mio Dio, l'ora in cui mi sarà permesso di bere alla vostra coppa? Io attendo la vostra volontà, ma voi solo conoscete la sete che mi divora. Io ho sete, o mio Dio, non di consolazioni, ma di amarezze e di patimenti». Una notte, mentre era in orazione, le apparve Gesù con questa coppa in mano e le disse: «Ella è per te, io te la destino affinché tu vi possa gustare qualche cosa di quello che vi ho gustato io, ma ancora non è giunta l'ora». Disparve, lasciando in lei così viva l'immagine di quel calice che da allora in poi le rimase sempre presente allo spirito. In quella circostanza il Signore le fece conoscere tutto quello che avrebbe dovuto soffrire nell'anima e nel corpo, non soltanto da parte dei demoni, ma anche da parte degli uomini, con false accuse, scherni e persecuzioni, e da parte di Dio stesso con aridità e desolazione di spirito. Quindi da parte dei demoni, da parte degli uomini, da parte del Signore. Il giorno dell'Assunzione dello stesso anno, Maria, la regina dei martiri, volle parimenti prepararla all'amaro calice che le era riservato. Preso questo calice dalle mani del figlio, lo presenta a Veronica, dicendo: «Figlia mia, io ti faccio questo dono prezioso da parte del mio figlio». Santa Caterina da Siena e Santa Rosa da Lima, che accompagnavano la Madonna, le fecero cenno che lo accettasse. Poco tempo dopo, il giorno della festa di Sant'Agostino, le apparve il Salvatore in compagnia di questo illustre dottore. Il santo s'accostò a lei, le offrì il calice misterioso e nel medesimo istante il liquore che conteneva cominciò a bollire e a versarsi, e gli angeli lo raccoglievano in coppe d'oro e lo presentavano al trono di Dio. Veronica, avendo domandato che cosa significasse quella visione, le fu risposto che il liquore significava i patimenti ai quali sarebbe stata sottoposta per amore di Dio, e le coppe d'oro, nelle quali era raccolto, da parte degli angeli, il prezzo dei medesimi. Ecco, gli angeli che raccolgono le nostre preghiere, ma anche i nostri sacrifici per offrirli, per portarli al trono di Dio. In un'altra circostanza, la santa, trovandosi immersa in un mare d'afflizione, si trascinò alla chiesa e, prostrata davanti al tabernacolo, si offrì tutta a Dio. Allora le apparve il Signore e le disse: «Fatti coraggio, non temere niente, io sono il tuo sostegno. Volgi verso di me i tuoi sguardi». Appena ebbe proferito queste parole, le si mostrò com'era dopo la flagellazione, coperto tutto di piaghe e inondato di sangue. E presentandole un'altra volta il suo calice, le disse: «Vedi, mia diletta, guarda queste piaghe. Esse sono tante bocche che ti invitano a bere questo amare calice. Io te lo do e desidero che tu lo beva». Ciò detto disparve, ma il calice restò. Dopo questa visione, la santa si sentì fortificata, superiore a tutti i patimenti, infuocata d'amore per la divina volontà. Poco dopo la santa beve con coraggio quell'amaro calice, lo beve nelle lunghe malattie che ebbe e nei tormenti che le fecero soffrire i medici per la guarigione di un male che non sapevano conoscere. Lo beve anche nelle dure prove alle quali i superiori la dovettero sottoporre per giudicare, secondo le leggi della Chiesa, sulle cose straordinarie che si compivano in lei, se venivano veramente da Dio o no. Lo beve nelle tentazioni dello spirito delle tenebre, nei maltrattamenti di cui il diavolo la caricò. Lo beve finalmente nelle aridità e nelle amarezze alle quali Dio stesso la volle sottoporre, e questa prova fu la più dolorosa, fu come la feccia del calice. Dio parve allora abbandonarla, poiché ritirò da essa la sua luce. Le tenebre avvolgevano la sua anima, che si vide allontanata a una distanza infinita dal suo Signore, sola sulla terra. Lo cercava, ma non lo trovava, lo chiamava ed egli pareva sordo alle sue preghiere. Era in una specie di agonia peggiore che la stessa morte. Tuttavia, anziché turbarsi in mezzo a quelle angosce, esclamava: «Sia lodato Dio, per suo amore tutto questo è ben poca cosa. E viva la croce sola e nuda, e viva il patire. Io accetto tutto per conformarmi al beneplacito del mio Dio e fare la sua adorabile volontà». Ecco, davvero il Signore voleva fare di lei un'immagine fedele di Cristo crocifisso, per renderlo presente al mondo, che è sempre così dimentico di ciò che Gesù ha fatto per noi, per amore nostro, che ha affrontato con zelo, con ardore, no? C'è quella frase del Vangelo: ho un battesimo, no, da ricevere, e come sono in ansia finché non l'ho ricevuto, come ardo dal desiderio, ecco, di riceverlo. Il 4 aprile 1694 Veronica ricevette un nuovo favore. Mentre era in estasi, le apparve il Signore con una corona di spine in capo. Ella allora gli disse: «O mio sposo, date coteste spine a me, io le merito e non voi, mio sommo bene». Udì rispondersi: «Io sono venuto per coronarti, o mia diletta». Poi il Salvatore si levò di capo la corona e la pose sopra il capo di lei. Il dolore che ella sentì fu tale che non ne aveva sentito mai nulla di simile. In quel momento le fu rivelato che quella coronazione era un segno manifesto che ella era destinata a divenire la sposa del Salvatore crocifisso. e le punte delle spine che si internavano nel suo capo le parevano altrettanti inviti alle nozze divine. Questa coronazione di spine si rinnovò più volte e lasciò delle tracce visibili sul suo capo. I dolori ne erano permanenti, ma si facevano sentire più vivamente il venerdì, nel giorno del carnevale, quando la gente suole fare maggiori peccati, in Quaresima e tutti i giorni della Settimana Santa. Dopo questo favore, Veronica concepì un vivo desiderio dei patimenti e un più grande zelo per la gloria di Dio e per la salvezza dei poveri peccatori. Il Signore, dopo averla coronata del suo diadema, la giudicò degna di divenire sua sposa e così la fidanzò e l'avvertì che i preparativi di quelle nozze dovevano consistere specialmente in nuovi patimenti. Allora ella provò aridità, tenebre interiori, grandi desolazioni spirituali, ma in mezzo a queste pene esclamava: «Sia lodato Dio, si adempia la sua adorabile volontà. Sì, oh mio Dio, poiché così volete voi, così voglio io. Tutto è rimesso nelle vostre mani, il mio cuore, la mia volontà, la mia persona». Questo sposalizio divino avvenne il giorno di Pasqua nell'anno 1694. Dopo la Santa Comunione, Veronica ebbe una visione. Le apparve il Re della Gloria, accompagnato dalla sua Divina Madre, circondato da tutta la corte celeste. E mentre gli angelici spiriti facevano udire melodiosi concerti, le mise in dito l'anello nunziale, sul quale era scolpito il nome di Gesù. Poi le diede nuove regole di vita affinché morta se stessa fosse sottoposta in tutto la sua adorabile volontà. E quest'anello nunziale qualche volta era visibile, tanto che alcune religiose lo poterono vedere. Il 5 marzo 1695 Nostro Signore ordinò alla sua fedele sposa di digiunare per 3 anni a pane e acqua. La santa manifestò e sottomise ai superiori il comando che aveva ricevuto da Gesù. Ma Dio, che con l'esempio della sua serva voleva insegnarci l'obbedienza, permise che i superiori le negassero per più mesi l'approvazione domandata. E la santa obbedì umilmente ai rappresentanti dell'autorità divina e non fece nulla di ciò che il Signore le aveva comandato. Vedete, no? Come giustamente la santa diffida di quelle che sono le apparizioni se non sono confermate dall'autorità, dal suo direttore spirituale. Ecco, le grazie straordinarie non devono diventare motivo per disobbedire, ma al contrario, è proprio nell'obbedienza che si manifesta la veridicità di un'apparizione, del fatto cioè che la santa era davvero illuminata e guidata da Dio, che ciò che le si presentava davanti non era il diavolo, ma era veramente Gesù. Frattanto le fu rinnovato l'ordine. Veronica, illuminata da una luce divina, rispose: «Io vi voglio obbedire, o mio Dio, ma è vostra volontà, lo so, che io non faccia in tutte le cose che quello che mi è permesso da coloro che sono quaggiù vostri rappresentanti a riguardo mio. Se dunque volete che io eseguisca i vostri ordini, disponete l'animo di quelli che avete incaricato di dirigermi». Quindi dice al Signore: se tu vuoi veramente che io faccia questo digiuno 3 anni a pane e acqua, beh, allora cambia le volontà dei miei direttori spirituali. Il vescovo persistette 5 mesi a rigettare la sua domanda e per tutto questo tempo la santa resistette ai ripetuti ordini di Nostro Signore per conformarsi umilmente alla volontà del suo superiore. L'8 settembre dello stesso anno il confessore l'avvisò che il vescovo le permetteva e anzi le ordinava di incominciare il digiuno che il suo celeste sposo le aveva prescritto. E grande fu la gioia della nostra santa questa notizia. Ma Dio permise che quello che era stato l'oggetto di tutti i suoi desideri divenisse per lei causa di tentazione e di meriti. Il demonio infatti si invelenì contro di lei e mise tutto in opera per farle rompere il suo digiuno. Trascinandola di notte in refettorio, le metteva davanti le più delicate vivande, altre volte le portava in celle le pietanze più ricercate. Ma Veronica faceva il segno della croce sopra quello che le era presentato e subito spariva tutto. Irritato, il diavolo dell'inutilità dei suoi sforzi si servì di uno stratagemma al fine di far passare la serva di Dio per un ipocrita e, presa la sua forma, si fece vedere mangiare furtivamente fuori delle ore stabilite, ora in cucina, ora in refettorio, ora nella dispensa. Le religiose, che ne furono testimoni, erano sommamente meravigliate di una tale condotta da parte di Santa Veronica. Una di esse, avendola un giorno sorpresa a mangiare così furtivamente, corse in coro per avvertirne la superiora, ma quale non fu il suo stupore di trovarvi Veronica che attendeva all'orazione. E così fu scoperto l'inganno del demonio. L'anno 1696 fu contrassegnato da nuove prove e quindi da nuove grazie, delle quali la più singolare fu quella della trafittura del suo cuore. Infatti la notte di Natale le apparve il bambino Gesù con in mano una bacchetta d'oro che finiva in una lancia di ferro e, applicando la bacchetta sopra il cuore di lei, immerse in esso il ferro della lancia e la passò da parte a parte. Nello stesso tempo le fece intendere che con quel nuovo favore gli era unita in modo ancor più stretto. Il suo cuore fu trafitto da quel dardo misterioso e versò gran copia di sangue, e ciò le fu causa di nuovi patimenti. Finalmente il Salvatore mise il colmo a tante grazie, imprimendo nella sua carne virginale i segni della sua passione. Il venerdì santo dell'anno 1697, mentre era assorta nella contemplazione del gran mistero di quel giorno e pregava per i poveri peccatori, le apparve Gesù pendente dalla croce. Dalle sue cinque piaghe uscirono altrettanti raggi luminosi che andarono a trapassare le sue mani, i piedi e il costato, e rilasciarono le gloriose impronte delle stimmate. Bene, prima di continuare il racconto della vita della nostra santa, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di Santa Veronica Giuliani. Dopo aver ricevuto le stimmate, il vescovo volle appurare il fatto e volle farlo anche attestare, verificare da quattro religiosi scelti fra i più dotti: il padre Reginaldo, priore dei Domenicani, confessore straordinario della comunità, il padre Vitale di Bologna dell'Ordine dei Frati Minori e il padre Carlo Antonio Tassinari dell'Ordine dei Serviti. E il padre Antonio Cappelletti, oratoriano, confessore ordinario della comunità, distese poi un processo verbale che mandò alla congregazione del Sant'Uffizio. Per spirito d'umiltà, Veronica Giuliani chiese al Signore di fare verso di lei quello che aveva fatto in favore di Santa Caterina da Siena, cioè di togliergli i segni esteriori delle piaghe e di non lasciarne che il dolore. E dopo 3 anni la sua domanda fu esaudita. Il 5 aprile dell'anno 1700 il Divin Salvatore le apparve pendente dalla croce, rinnovò in lei il miracolo dell'impressione delle stimmate, poi le tolse i segni esteriori delle piaghe. Gradì la domanda che Veronica gli aveva reiteratamente fatto di soffrire per la salvezza dei poveri peccatori e le promise di proporzionare le sue grazie alle pene e ai patimenti che ancora le riservava. Benché le cicatrici le fossero state tolte, le rimasero, al posto delle piaghe, delle tracce rosse, come hanno attestato diversi testimoni oculari, segni esteriori che poi scomparvero completamente, come il Signore gli aveva promesso, in punto di morte. Certo è che la santa soffrì un martirio continuo, soffrì parecchie volte i supplizi della flagellazione, della coronazione di spine, della crocifissione. Per testimonianze di uno dei suoi confessori, il padre Crivelli gesuita, si vedeva su di lei l'azione dei tormenti, quantunque fosse invisibile la mano che li infliggeva. Dopo la sua morte, aperto il cuore, vi furono trovati impressi, come ella aveva rivelato al suo confessore, tutti gli strumenti della passione. E possiamo davvero dire con il biografo che pochi santi hanno ricevuto favori così straordinari. Ben dopo aver dato un cenno a questi fatti soprannaturali, vogliamo ora soffermarci sugli uffici che ella occupò nella comunità. Aveva 17 anni quando prese l'abito di Santa Chiara e visse ben 50 anni in religione. Nei primi 17 anni in convento fu occupata in diversi uffici inferiori. Dopo ricevette quello di maestra delle novizie per 22 anni e poi fu innalzata all'ufficio di abbadessa che esercitò per lo spazio di 11 anni fino al momento della sua morte, avvenuta nel 1727 all'età di 67 anni. Ecco, all'inizio della sua vita religiosa esercitò l'ufficio di cuoca, di dispensiera, di infermiera, di sacrestana, di portiniera, dando sempre e costantemente esempio di tutte le virtù. Nel trattare con le consorelle era dolce, cortese, umile, piena d'attenzione e di carità, suppliva volentieri per esse con sollecitudine nei loro uffici, contenta di prendersi la pena di servirle e di essere stimata l'ultima fra loro. Quando erano malate si faceva loro infermiera, custode di giorno e di notte e assidua consolatrice. Nell'ufficio di cuoca provò certe ripugnanze naturali che spesso le diedero materia ad atti eroici. Per esempio, non riusciva a sopportare l'odore di certi pesci e per vincersi ne portò uno in cella. E ve lo tenne finché non fu interamente putrefatto, e a forza di odorarlo e di accostarlo alla bocca, giunse a provare gusto nel cucinare i pesci di quella specie. E così vinceva se stessa, no? Allo stesso modo, quando era infermiera, vinse la nausea che le cagionava l'odore di certe medicine. Questi atti di virtù dispiacevano al demonio, il quale per conseguenza spesso si scatenò contro di lei per metterne alla prova la pazienza. Nel tempo che faceva la cuoca, lo spirito delle tenebre si divertiva a gettarle nel fuoco o in terra gli utensili dei quali aveva bisogno. Ma la santa fu ricompensata di queste prove con benedizioni speciali che Dio sparse sopra gli uffici di lei. Spesse volte infatti si moltiplicarono nelle sue mani gli alimenti. Negli estremi bisogni della comunità, La santa si metteva a pregare e subito la provvidenza mandava alle sue figlie ciò di cui avevano bisogno. All'età di 34 anni fu fatta maestra delle novizie, come abbiamo detto, e in questo ufficio si mostrò sempre piena di tenerezza per le future spose di Gesù, adempiendo verso di loro tutti i doveri della più affettuosa delle madri. Nelle malattie, nelle pene interiori, le novizie ricorrevano a lei con fiducia, sicure di trovare nella sua carità la consolazione di cui avevano bisogno. E quando le preghiere della santa non bastavano a ottenere la fine dei loro mali, ella si offriva a Dio per prenderne sopra di sé il peso, e più di una volta le sue domande furono esaudite. L'eminente santità alla quale Dio l'aveva innalzata non era per Veronica un motivo di credere che potesse condurre tutto a un tratto le anime alla perfezione. La sua prima cura verso le novizie era di ispirare loro il timore di Dio, l'esatta osservanza dei suoi comandamenti. Incominciava quindi a istruirle a fondo sulla dottrina cristiana, spiegava loro la regola, le costituzioni, il cerimoniale e le formava con diligenza tutte le osservanze della vita religiosa. Qualche volta diceva loro: date importanza alle piccole cose, perché non sono agli occhi di Dio quelle che appariscono agli occhi degli uomini. Cioè, anche le piccole cose sono guardate con cura da parte di Dio. Benché ella fosse condotta da Dio per vie così particolari, straordinarie, nella direzione delle novizie non usò mai che mezzi ordinari. Non permetteva anzi loro di leggere libri di alta mistica, volendo che si formassero alle opere più semplici, come le vite dei santi, il trattato della perfezione cristiana del padre Rodriguez. Una notte di Natale le apparve il bambino Gesù e le raccomandò di condurre le novizie per la via della santa umiltà. Ella occupò l'ufficio di maestra per 22 anni e formò un gran numero di religiose, parecchie delle quali arrivarono a un altissimo grado di perfezione. La comunità di Città di Castello divenne così una scuola di santità e un santuario di virtù. Nel 1716 Santa Veronica fu eletta a pieni voti abbadessa del monastero. Invano supplicò in ginocchio il vescovo e le madri del capitolo di non cagionare la rovina della comunità, eleggendo una persona tanto indegna quanto incapace. Ma infine dovette arrendersi, e ben presto la sua rara capacità e la sua saggezza nella direzione, tanto spirituale che temporale del monastero, giustificarono sovrabbondantemente la scelta dei superiori. Sotto il suo governo si videro fiorire nel monastero la più esatta regolarità e anche la concordia più perfetta tra le monache. La madre dei dolori, la Beata Vergine Maria, si degnò d'apparirle e le promise di essere lei stessa l'abbadessa del monastero. E Santa Veronica aveva tanta fiducia in questa divina madre che ricorreva a lei in tutti i bisogni spirituali o temporali della comunità. Nei capitoli esortava le religiose a considerare Maria Vergine come loro vera abbadessa e madre. E le abbondanti elemosine che le arrivavano soprattutto in occasione delle feste mariane autorizzavano Santa Veronica a chiamarla non solamente la superiora del convento, ma anche l'economa e la provveditrice del monastero. Nel suo diario scrive: «Oh, quante grazie io ricevo da questa mia mamma! Ella mi accompagna in tutti i luoghi, ella opera con me in tutti gli affari». Non cessava soprattutto di esortare le figlie a osservare la regola dell'istituto e diceva loro: «Importa osservare con esattezza e fedeltà le regole monastiche, per piccole che paiano, e custodire le sante costumanze del chiostro con la pura intenzione di piacere a Dio, e ciò basta a farvi tutte sante. La santità che Dio vuole da voi consiste nel fare le cose che prescrivere la regola e nel farle bene, vale a dire con la retta intenzione d'adempiere il beneplacito di Dio». Vedete, una santa così straordinaria indicava la via ordinaria come la via per la santità. E anche noi, se compiamo con esattezza i nostri doveri che ci vengono dal nostro stato, esercitiamo sempre le virtù con eroismo, noi ci facciamo santi e glorifichiamo Dio. A una religiosa che le domandava che cosa fare per giungere alla cima della perfezione, Veronica rispose: «Osservate la vita comune, ma con fervore e con retta intenzione. Ciò basta all'anima religiosa per divenire perfetta e veramente santa». E lei stessa fu uno specchio di tutte le virtù. Un lume soprannaturale le fece conoscere che non troverà mai Dio chi lo cerca fuori dell'umiltà. Diceva: «Il Dio vuole che si cerchi per questa via». E questa virtù brillò in lei di luce incomparabile, meritandole le grazie più singolari. Alla vista dei favori che il Signore le faceva, non sapeva comprendere come la Divina Maestà si degnasse di abbassare i suoi sguardi sopra l'anima più vile e più ingrata che si potesse trovare, come scrive lei, sopra un'anima degna di essere inghiottita nel profondo dell'inferno. E in questo la Madonna fu la sua maestra e guida. Gesù stesso, un giorno, volgendosi verso la Beata Vergine Maria sua madre, gli aveva detto, parlando di Veronica: «Questa nostra cara voglio che sia guidata da voi». Quindi Gesù affida alla Madonna la guida di Santa Veronica. E così la Madonna la maestra nell'esercizio dell'umiltà. «Figlia mia», le dice la Madonna, «sappi che quando venne l'angelo Gabriele a darmi quest'annunzio per parte di Dio Onnipotente, io stavo nella cognizione della mia bassezza e viltà. Ed è questo l'esercizio che do a te. Sta sempre avvilita e annichilita sotto tutti, come il vile fango e polvere. Quando mi sentì salutare Ave Grazia Plena, l'anima mia sentì per virtù divina in sé la pienezza di tutte le grazie. Ma già dal primo istante in cui fui creata, il Dio aveva adorna quest'anima con tutte le grazie, perché mi aveva eletta per madre del suo unigenito, e per mezzo di queste grazie, con dono suo singolare, mi creò intatta e mi mantenne sempre pura e senza macchia di peccato. E ciò fu tutta opera di Dio, puro amore. E l'amore prese possesso in me di me, e sempre fui difesa e sostenuta da una vita di amore. E ciò il Dio fece per apparecchio al disegno che aveva e per avermi eletta e preeletta ad una dignità così sublime. Tutto ciò tenne me in una così profonda umiltà che, se superai tutti i santi in tutto, nell'umiltà in modo più speciale li passai tutti e tutte le creature. Ti faccio sapere questo, continuò la Madonna, perché l'umiltà fu superiore a tutte le altre virtù, e per essa piacqui tanto a Dio che mi elesse per madre del suo unigenito figlio. Nel saluto che mi fece l'angelo fu a me motivo di umiliarmi, sentendo infondere per via di amore una partecipazione dell'essenza di Dio ed il divenire l'anima mia, essendo io pura creatura, in un istante deificata e divinizzata, stante per il possesso che prese nelle mie viscere il Verbo divino. Dato che ebbi il consentimento alla volontà di Dio, in un tratto conobbi che per opera di amore l'anima mia si unì con l'anima di Gesù, che come uomo e Dio insieme comunicò a me per via d'amore l'essere divino. Così restai in un tratto non più come creatura umana, ma divinizzata per mezzo del Verbo divino che si era in quel punto incarnato nelle mie viscere per opera di amore». Quindi ecco, vediamo come la Madonna la maestrava nelle virtù, in modo particolare nell'umiltà. Questo è un esempio tratto tra i numerosi che si possono leggere nelle pagine del suo diario. Santa Veronica, convinta per questo del proprio niente, della propria miseria, aveva in orrore le lodi e cercava di nascondere i doni soprannaturali di cui la favoriva il Signore. E solo l'obbedienza poté obbligarla a manifestarle ai direttori, e lo fece sempre nel modo più umile. Ad esempio, «scrivo per obbedire a vostra reverenza», dice terminando una relazione indirizzata al suo direttore spirituale nel 1695. «Ma temo che tutte queste cose non siano che sogni e pure immaginazioni». Oppure, Temo sempre che tutto questo non sia che un gioco del demonio, e quindi scrivo non perché mi si creda, ma perché colui che mi tiene in luogo di Dio possa ritirarmi dagli inganni, se ci sono. Le sole visioni che raccontò senza alcuna ripugnanza furono quelle nelle quali il Signore l'aveva ripresa di alcune imperfezioni. Quanto alle stimmate, che non poté nascondere alla conoscenza altrui, a quelli che gliene parlavano diceva: «Vi sono certe grazie che Dio concede alle anime peccatrici per convertirle, e non di meno esse non hanno ancora prodotto in me nessun segno di conversione». Quindi erano ancora motivo di maggiore confusione anziché di orgoglio. Ma l'umiltà di Veronica risplendette mirabilmente in una circostanza. Dopo che ebbe ricevuto il prezioso favore delle stimmate, il vescovo scrisse a Roma, come abbiamo detto, e il Sant'Uffizio ordinò che fosse provata la sua umiltà e la sua obbedienza per vedere se era veramente condotta dallo Spirito di Dio. Le fu tolto l'ufficio di maestra delle novizie, venne privata di voce attiva e passiva nella comunità, fu trattata come una fattucchiera, come una scomunicata separata dalla comunità, fu privata della santa comunione, fu confinata in una cella sotto la custodia di una sorella conversa con la proibizione di uscire, se non i giorni di domenica e di festa per assistere alla messa. Tutte le consorelle dovevano trattarla come una furba, come un'ipocrita. Soprattutto la privazione dei sacramenti fu dolorosissima al suo cuore, ma nulla di meno fu veduta sempre umile, rassegnata, quieta, abbandonata nelle braccia di Gesù crocifisso, contenta del disprezzo che la circondava. Tanto che il 27 settembre 1697 il vescovo scriveva al Sant'Uffizio: «Suor Veronica persevera in mezzo alle prove nella pratica di una perfetta obbedienza ed una profonda umiltà, senza far apparire nessuna tristezza, ma conservando in tutto una pace e una tranquillità indicibile, le consorelle ne sono ammirate». Il padre Crivelli, della Compagnia di Gesù, che le fu dato per confessore nel 1714, sottopose anche lui, la serva di Dio, a durissime prove. Non le risparmiò nessuna umiliazione, la fece rinchiudere in una cella buia, le diede per superiore a una sorella conversa che le domandava ora per ora quello che doveva fare, e la serva di Dio non cessò mai d'ubbidire con tutta la prontezza possibile nei 2 mesi che durò questa prova. Anche lui diede la sua testimonianza. In un colloquio in cui facevo capire che come fattucchiera ipocrita probabilmente un giorno sarebbe stata bruciata viva nella pubblica piazza, la trovai così umilmente rassegnata ad essere riconosciuta per tale che ne rimasi ammirato. Ella si umiliava da sé più di quello che si potesse umiliarla. Al pari dell'umiltà anche la sua obbedienza fu ammirabile, come attestano i suoi confessori. Dice il padre Guelfi, oratoriano, una massima che si compiaceva di ripetere spesso era questa: «O che Dio mi comandi in persona, o che lo faccia per bocca dei suoi ministri che sono nostri superiori, l'obbligo di ubbidire per me è il medesimo». Veronica sapeva che nell'ordine provvidenziale di Dio le rivelazioni particolari devono sempre essere sottoposte ai suoi ministri che tengono il suo luogo quaggiù, e ai quali appartiene di giudicarne. Una rivelazione, infatti, potrebbe essere anche un'illusione o un inganno del demonio, mentre nell'obbedire ai superiori non si può mai sbagliare, perché Gesù ha detto: «Chi ascolta voi, ascolta me», eccetto chiaramente il caso in cui il superiore comandi espressamente il peccato. Vabbè, in quel caso è evidente che non rappresenta più Dio, ma in tutti gli altri casi bisogna obbedire. Un giorno il Signore in una visione le disse di scolpire nel suo cuore con un ferro il nome di Gesù, secondo il vivo desiderio che lei ne aveva. Ella però non lo fece perché gli fu negato dai superiori. Allora disse al suo celeste sposo: «Io sarei pronta a fare quello che mi avete ispirato, ma l'obbedienza che debbo a coloro che tengono il luogo vostro non me l'ha permesso. E io vi offro quindi quest'atto di obbedienza invece del sangue che avrei desiderato versare». E questa risposta piacque tanto al Signore il quale le raccomandò sempre d'ubbidire puntualmente a quelli che tengono il suo posto quaggiù in terra. In un'estasi, dove fu favorita nel 1727 della presenza della Santissima Vergine, la Madonna l'invitò al convito eterno, ma ella si scusò con la Divina Madre, dicendo che non aveva il permesso dei superiori. Finita la visione, andò a domandare al padre Guelfi, suo confessore, se le permetteva di andare a godere dell'eterna gloria. E avendo avuto una risposta negativa, si sottomise senza fare la minima osservazione. E davvero l'obbedienza fu così lo scudo contro le insidie e le tentazioni innumerevoli del demonio. Quanto alle sue austerità e penitenze, si può dire che la sua vita fu un continuo martirio. Leggiamo nei processi: questa serva di Dio sopportò in vita le pene dell'inferno e soffrì i dolori della morte senza morire. È impossibile immaginare gli eccessivi patimenti che sopportò col più eroico coraggio. Queste cose non saranno mai pienamente conosciute in questa valle di lacrime. E il padre Crivelli dice che le sofferenze furono di una violenza tale che senza un miracolo non avrebbe potuto sopravvivere. Tra le virtù che vediamo risplendere in lei vi fu la santa povertà. La venerabile Florida Cevoli dice d'aver un giorno contato nella veste della santa quasi 100 toppe. Fin dai primi anni della sua vita religiosa, Veronica indusse le consorelle, sia con l'esempio sia con le sue maniere persuasive, a privarsi di una moltitudine di piccole cose superflue o poco conformi allo spirito di povertà francescana. Divenuta maestra delle novizie, non cessava di esortare le figlie alla pratica di queste virtù e voleva che fossero esatte, sino a raccogliere pezzettini di stoffa o altre cose simili, a esaminare le spazzature del noviziato prima di buttarle via per vedere se vi fosse qualche cosa che potesse ancora servire. Nel tempo che era abbadessa, le apparve San Francesco e la riprese perché non usava tutte le energie necessarie per togliere gli abusi contrari alla povertà. Ed eccitata da questo avviso, non vi fu provvedimento che non prendesse per ispirare alle religiose l'amore alla povertà. Non permetteva loro di disporre senza il permesso la più piccola cosa, bandiva senza pietà tutto ciò che era superfluo. I piccoli regali date alle religiose dai parenti o dagli amici erano consegnati alla superiore, alla quale ne disponeva in favore della comunità. Essendo venuta a mancare Suor Costanzadini, Veronica ne vide l'anima nelle fiamme del purgatorio per aver ritenuto varie cosette inutili e tosto corse alla sua cella e s'affrettò a togliere tutte le cose superflue, esclamando con dolore: «Ah, se la mia consorella Costanza potesse tornare fra noi, come porterebbe via prontamente tutte queste cose!» I biografi fanno notare che all'estrema povertà però univa sempre la santa la decenza e la nettezza, ispirando in tal modo a quelli che la vedevano rispetto e devozione, cioè la povertà non deve diventare, diciamo, trascuratezza. Si è già veduto quanto grande e compassionevole era la carità per il prossimo, ma più grande ancora fu il suo zelo per la salvezza dei poveri peccatori. In una visione il Signore le mostrò la moltitudine delle anime che ogni giorno precipitano nell'inferno, così scrive. La turba di queste anime disgraziate che piombano incessantemente nel fuoco dell'inferno non potrebbe essere paragonata che a una fitta nube che oscura l'aria. Questo spettacolo terrificante infiammò il cuore della serva di Dio di un desiderio immenso di impedire la rovina di tante anime create per il cielo e redente a prezzo del sangue di Cristo. In una preghiera scrisse col proprio sangue così: «Vi chiedo, si rivolge a Gesù, la conversione dei peccatori per i quali mi pongo di nuovo mediatrice tra voi e loro. Eccomi pronta a dare la vita e il sangue per la loro salute e per la confermazione della santa fede. Oh mio Dio, vi indirizzo questa preghiera in nome del vostro amore e del vostro santissimo cuore. O anime redente dal sangue di Gesù, O peccatori, venite tutti al suo cuore adorabile, alla fonte della vita, all'oceano incommensurabile del suo amore. Venite tutti, peccatori e peccatrici, lasciate il peccato, venite a Gesù. Le sue preghiere e penitenze per i poveri peccatori erano quotidiane e pressoché continue. Una delle sue compagne afferma che fu veduta versare nell'orazione lacrime di sangue sulla gravezza del peccato e sul deplorevole stato dei peccatori. Prescriveva alle sue figlie pratiche speciali per la loro salvezza e diceva loro: «Ognuna di voi chieda la conversione di un peccatore. Pregate Dio che tutte le pene e i castighi che meritano ricadano sopra di me e si convertano». In parecchi dei suoi scritti la dichiara che per impedire la perdita di una sola anima era disposta a soffrire sino al giorno del giudizio i più crudeli martiri, anche le pene dello stesso inferno, e i suoi confessori hanno attestato che molti peccatori furono debitori della loro conversione alle preghiere e alle austerità di lei. Lo zelo di Santa Veronica, oltre che alle anime dei poveri peccatori, si estendeva a tutta la chiesa militante e anche alla chiesa purgante. Nel 1707 fu invitata dallo Sposo Celeste a offrire 3 giorni di patimenti per i bisogni della Santa Chiesa, ed ella, felice, accettò l'offerta. Fu fatta così partecipe per 3 giorni dei tormenti della passione, a cui vennero ad aggiungersi le tentazioni del demonio e grandi pene interiori. L'ultimo giorno il Salvatore Crocifisso, mostrandosi di nuovo a lei, le disse che i bisogni presenti della Chiesa, per grandi che fossero, non erano ancora nulla a paragone dei bisogni futuri e delle prove che avrebbe dovuto attraversare. La carità che l'animava verso i vivi, dice uno dei suoi confessori, l'animava parimenti verso le anime del purgatorio. Non contenta di pregare e mortificarsi notte e giorno per la liberazione di quelle anime, scongiurava il Signore di farle soffrire allo stesso scopo le pene più atroci. E se a forza di patimenti, di umiliazioni d'ogni sorta, avesse potuto vuotare il purgatorio, scrive questo confessore, il padre Tassinari, Servita, lo avrebbe fatto di grande cuore. Lo stesso padre dice che ella liberò una moltitudine innumerevole di anime con le sue preghiere e coi suoi patimenti, e che nelle sue estasi Gesù e Maria gliene fecero vedere alcune di queste. Fra queste anime, liberate dal purgatorio per sua intercessione, è fatta menzione, tra gli altri, del padre Cappelletti, confessore della comunità, di Monsignor Eustachi, vescovo di Città di Castello, e dello stesso Papa Clemente XI. I biografi parlano anche di altre virtù, di altri doni soprannaturali, estasi, rapimenti, visioni, di cui fa favorita, i doni dei miracoli, della profezia, delle penetrazioni dei cuori. A volte gli fu amministrata la Santa Comunione da parte degli angeli, della Santissima Vergine, di Gesù stesso. Fu onorata dell'apparizione del suo angelo custode, di San Giuseppe, di San Francesco, di Santa Chiara e di molti altri santi. Ma sarebbe lungo parlare di tutti questi doni che ricevette mentre fu in vita. Dopo 50 anni di una vita di immolazione, la sposa fedele veniva chiamata il convito dalle nozze eterne. Il 6 giugno 1727 fu colpita da apoplessia. Per un mese rimase nel letto di dolore, attendendo la morte con angelica rassegnazione. Il 7 luglio ricevette gli ultimi sacramenti, circondata dalle religiose che piangevano. L'8 luglio fu visitata per l'ultima volta dal vescovo, che le diede la benedizione. Verso mezzanotte entrò in agonia, che durò 3 ore come quella dello sposo crocifisso. Il confessore, intanto, vedendola sul punto di spirale, le disse: «Suor Veronica, eccovi finalmente giunta alla meta dei vostri desideri». Ella manifestò dapprima una gran gioia, poi guardò il confessore in maniera da fargli intendere che ancora le mancava qualche cosa. Il confessore si mise a pensare che cosa potesse volere, e si ricordò che la santa gli aveva detto molte volte che voleva morire nell'obbedienza e per obbedienza. Così si alzò e le disse: «Suor Veronica, se piace a Dio che andiate a goderlo, uscite da questo mondo». Alle parole dell'obbedienza la santa abbassò gli occhi, gettò sulle care figlie un ultimo sguardo e, inchinando il capo, rese lo spirito. Era il venerdì 9 luglio 1727. Moltissimi furono i miracoli che circondarono il suo sepolcro. Fu beatificata da Pio VII nel 1802 e canonizzata da Gregorio XVI il 2 luglio 1839. Bene, la nostra santa considerava perduto quel giorno in cui non aveva fatto qualche atto di mortificazione, soprattutto interiore, e scriveva che se fra tante anime che aspirano alla perfezione e alla santità se ne trovano così poche di perfette sante, ciò è perché un'anima per farsi santa deve rinnegare le proprie inclinazioni per un motivo soprannaturale, e ve ne sono ben poche che arrivano a questa perfetta abnegazione. Cioè, per farsi sante occorre rinnegare la nostra volontà, ma occorre farlo per un motivo soprannaturale, cioè per amore di Dio, per conseguire quel regno dei cieli che Gesù è venuto ad aprirci col suo sacrificio, con il suo sangue. Ecco, allora chiediamo la grazia a Santa Veronica di aiutarci a vincere noi stessi, il nostro egoismo, per invece crescere nelle virtù. Ci aiuti a rinnegare la nostra volontà per seguire sempre la volontà di Dio, nella quale c'è il nostro vero bene, la nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Veronica Giuliani, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita.